Si consiglia l'ascolto di questo podcast ad un pubblico adulto.
Io sono nato nella metà degli anni 70. La mia generazione ha avuto un allenamento costante e continuo con la tecnologia. La televisione è stata la nostra babysitter e internet praticamente l'abbiamo visto nascere. Negli anni abbiamo provato più o meno tutte le piattaforme che prendevano piede: MySpace, YouTube, Facebook e così via. Quelle delle quali parlavano tutti, quelle che se non c'eri era come se non esistessi. Ma qualche mese fa ho avuto la sensazione che probabilmente stavo perdendo il passo. Mi trovavo fuori da un locale milanese e un ragazzo appena incontrato, nel mezzo di una discussione generica, ad un certo punto ha detto: «La mia ragazza è su OnlyFans». E fin qui nulla di strano. Me lo aspettavo che prima o poi avrei incontrato qualcuno che ha a che fare con la piattaforma del momento. Ma è stato quello che ha ribattuto il suo amico a colpirmi definitivamente. Beh, anche la mia ragazza è su OnlyFans. È in quel preciso momento che ho deciso di realizzare questo podcast. E allora ho acceso il mio microfono. Allora, così potremmo esserci. Che cosa diavolo è OnlyFans?
OnlyFans è una piattaforma online dove i creators possono vendere ciò che producono.
Oggi voglio parlare con voi di
OnlyFans.
OnlyFans. Ultimamente non si parla d'altro. Come fare soldi con OnlyFans.
La piattaforma OnlyFans oggi dichiara 150 milioni di utenti registrati. La società che fa base a Londra sostiene di retribuire i suoi content creator, cioè chi produce i contenuti che vengono venduti sulla piattaforma, con una cifra annua di oltre 5 miliardi di dollari. Una parte di questi sono personaggi pubblici, influencer e celebrità. E poi, beh, poi ci sono tutti gli altri.
Vediamo un po'. A gennaio, 2.791 dollari.
Perché sì, la piattaforma funziona. 2.791 dollari è la cifra bonificata da OnlyFans per i contenuti di questa ragazza venduti nel solo mese di gennaio. Ma lei non è un influencer. E se non hai milioni di follower, non ti resta che seguire una semplice regola di mercato: vendere quello che gli utenti vogliono comprare.
Sono la ragazza della porta accanto che può venderti video per adulti.
Eh sì, se non sei un personaggio pubblico, una celebrità, un influencer, non puoi sperare di fare soldi semplicemente vendendo ricette di cucina. Se vuoi sfondare rapidamente in questo campo, l'unica possibilità è darsi al genere intrattenimento per adulti, specie se ti trovi senza lavoro, con un disperato bisogno di soldi.
Allora, non lavoravo in quel periodo, per cui, ecco appunto, essendomi trovata a vivere da sola, comunque giovane perché 24 anni, di punto in bianco, le spese erano davvero tante e lavorando nell'hospitality, comunque il Covid ha fatto la sua parte, senza alcun dubbio. Infatti è stato due anni di fila in cui io in inverno non lavoravo più, perché appena scattava la nuova ordinanza facevano tagli sul personale. E io che ormai avevo preso il ciclo del sono la nuova arrivata di giugno o di marzo, alla fin fine ero sempre la prima che veniva tagliata fuori. Per cui l'ho aperto a gennaio e arrivavo da già due mesi in cui non lavoravo, in cui però per fortuna mi ero messa i soldi da parte. Però ho detto, e quanto durerà ancora tutta questa situazione?
L'esperienza distopica della pandemia ce la ricordiamo tutti. Blindati a casa, passavamo molto più tempo online. E il contenuto che fa la parte del leone su internet, beh, non te lo devo certo dire io, è il porno, un sacco di porno. In questa situazione accade una cosa bizzarra. Milioni di utenti in tutto il mondo scoprono d'improvviso che il porno abbondante e gratuito, a cui sono sempre stati abituati, semplicemente non gli basta più. Vogliono altro, vogliono contenuti esclusivi, contenuti personalizzati. Meglio se forniti da ragazzi e ragazze della porta accanto del tutto estranei all'industria del porno. Contenuti, ed è qui che viene il bello, che sono disposti a pagare anche profumatamente. Ed ecco che entra in gioco OnlyFans, che registra un vero e proprio boom. I numeri non mentono. Novembre 2019, 7,5 milioni di utenti iscritti. Dicembre 2020, 85 milioni. Iscritti attuali, circa 150 milioni. L'interesse è enorme. E dove c'è domanda, si crea l'offerta. È il mercato, bellezza.
Ne parlavo già tanto con una mia amica e poi penso che i cookie di Google mi abbiano sentita e hanno iniziato a mandarmi ovunque pubblicità. Oh, OnlyFans, anche su Google, su YouTube, come guadagnare 50.000 euro un giorno su OnlyFans. E lì avevo deciso la mia canzoncina con la mia amica che era This is the end, my OnlyFans, the end. Eh sì, perché non sapevamo più come far soldi e quindi abbiamo detto dobbiamo farci OnlyFans.
Non ho mai visto nella mia vita con un giro così tanti soldi.
Cioè ci ha salvato, questa cosa ci ha salvato.
La mia intimità non è più i miei genitali.
C'è un paese dei balocchi online che attrae giovani e giovanissimi con la prospettiva di fare un sacco di soldi. Quello che si chiedono è: perché studiare o farmi sfruttare con lavori sottopagati quando dalla mia cameretta posso guadagnare molto più dei miei genitori? Ho raccolto le loro storie. Voglio capire cosa c'è dietro e qual è, in fondo, la vera posta in gioco. Io sono Daniele Vaschi e questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Comprami.
Puoi guadagnare 20.000 euro al mese e se lo fai col tuo ragazzo ti riprendi. No.
Se lo fate per soldi, state attenti, perché diventa un meccanismo brutale.
Episodio 1. Eva, la ragazza della porta accanto.
Pronto?
Sono davanti a un cancello grigio. È giusto? Allora, sei lì, ma devo venire lì? Permesso. Questo chi è?
Lui è Raki.
Incontro Eva a casa sua, un bellissimo bilocale con un balcone gigante che affaccia sulle montagne. In modalità esperto investigatore, giro per la casa. Mi intrufolo anche nella camera da letto, in cerca di qualche indizio che possa rivelarmi la nuova attività che ha deciso di svolgere. Ma no, in realtà è una camera da letto normalissima. C'è solo una luce al neon, di quelle rotonde, quelle che si usano per apparire molto più belli quando ci si inquadra con lo smartphone. Lo so perché ne possiedo una anche io.
Chiudo la porta, finestra.
C'è chi dice che OnlyFans è un metodo di redistribuzione del capitale patriarcale. E secondo me bisognava dirlo, nel senso che, cavolo, tutte le ragazze, o comunque un numero molto grande di ragazze, sempre, ogni settimana si iscrive e fa tantissimi soldi. Tantissimi. Da questi maschietti che pagano. I maschietti non ne fanno così tanti di soldi. Quindi è proprio un'opportunità, diciamo, un po' borderline, è un'opportunità un po' così, un po' pericolosa anche, può esserlo se si usa male sicuramente, però per le ragazze, principalmente, per fare due soldi.
Che la scelta di usare OnlyFans derivasse dalla possibilità di fare due soldi lo abbiamo già scoperto. Ma oltre alla motivazione economica, mi chiedo se c'è qualche altra molla che può aver fatto scattare il meccanismo.
Avevo scoperto un tradimento, ero rimasta molto male, l'avevo scoperto attraverso delle foto che lui aveva fatto a questa ragazza E anche il fidanzato prima era stato eliminato perché comunque faceva anche lui delle foto a queste ragazze. Io continuavo a dire: ma perché questi ragazzi a me non me lo chiedono di fare le foto? E quindi poi io sono un po' così, un po' gelosina, un po'. Ho detto: vabbè, allora le faccio anch'io queste foto alla fin fine. Però ho avuto la mia rivincita che, siccome il secondo ex, quello di prima, prima è un fotografo, mi sono fatta fare da lui un set professionale per OnlyFans e la sua ragazza è pure d'accordo. Attuale.
Gratis.
Gratis, vai, ovviamente. Vai. No, assolutamente gratis.
Quindi il primo che ti tradisce facendo le fotografie adesso ti fa le foto,
sì,
gratis.
Gratis, professionali. E che vengono molto meglio di quelle che faceva le altre tippe, posso essere sincera. E poi un giorno, appunto, mi esce fuori dalle varie sponsorizzazioni di Instagram una storia con cercasi modella per nudo artistico e OnlyFans. Li ho contattati e mi sono stati molto attratti dal profilo, che in realtà era un profilo molto innocente il mio.
Di Instagram?
Sì. Sì, non ho mai neanche pubblicato mezza tetta io su Instagram, sempre molto pudica, sempre un po' chissà se metto questa, cosa succede, chissà cosa ne penso. E quindi, però comunque è piaciuto e hanno detto: ci piace l'idea che tu possa sembrare un po' anche la ragazza da porta accanto, ci manca un po' quel personaggio lì nell'agenzia, sono tutte un po' comunque molto vistose, quindi va bene, dai, famolo, hanno detto. Mi hanno chiesto un tot di foto, non per forza professionali, infatti a loro servivano foto per fare poi magari sex chat, piuttosto che quindi foto di teasing con nulla di esplicito. Un bel po', gliene ho mandate penso un centinaio. Però le avevo fatte divertendomi con la mia amica, ma le avevo fatte anche molto belle in realtà. Le erano venute quasi professionali, infatti poi a loro servivano quelle meno professionali, no? E lì ho dovuto andare negli album con ex fidanzati a prendere tutte quelle che mandavo a loro. Ho detto: boh, fatto così, è stato facile.
Che potessi imbattermi in un gap generazionale mi era chiaro fin dall'inizio. Io, all'età di Eva, non avendo a disposizione uno smartphone accessoriato, non possedevo alcun archivio di immagini sexy da collezionare o da poter ricondividere. E soprattutto, ai miei tempi, non esisteva OnlyFans. E tantomeno un'agenzia specializzata nell'ottimizzare i guadagni di chi vende contenuti online. Come quella contattata da Eva, che, da subito, mostra di avere un piano ben definito. Per quanto possa suonare strano, la strategia non è quella di mettere a pagamento l'abbonamento al suo profilo.
E io ero molto restia, gli avevo detto: ma come no, gratuito, ma come pure gratuito? Cioè, già metto le mie foto nuda su internet e poi cosa devo fare pure gratuito? Il bello di OnlyFans è che devo pagare se voglio vedere. Io mi hanno detto: no, tu pensa che con un profilo a pagamento avrai, sì e no, all'inizio 50 iscritti, non so, più o meno. Con un profilo gratuito ne hai subito 1000. Io già il primo giorno ne avevo 200 in un giorno e poi piano piano sono arrivati a 1000 e adesso a 3500.
Quei primi contenuti che ti fanno postare loro sono almeno foto di nudo?
No, sono o in intimo o in costume, mi hanno detto. Comunque foto mai esplicite, nudo mai.
Quando sei arrivata al nudo? Quando hanno iniziato a chiedertelo?
Sì, ma in realtà mi avevano già chiesto dei video lunghi circa un minuto. Ok, in cui potevo fare esattamente quello che volevo. Potevo far vedere le tette, potevo non farle vedere, potevo mettermi una gamba dietro la testa, potevo far solo un video dei piedi, potevo mandargli un po' di video casuali e decidere se masturbarmi oppure no. Inizialmente erano gran ballettini, così un po' insomma, un po' sensuale. Una volta mi avevano chiesto un video insieme al mio ex perché c'era uno che era disposto a pagarlo molto di sesso orale. Quella volta lì...
Però aspetta, lui lo sapeva che era il tuo ex, no? con un uomo.
Sì, loro esordiscono poeticamente.
Mi aspetta, quindi lui è il tuo ex e tu chiami il tuo ex per dire.
No, io ero con lui nel letto già. E mi arriva il messaggio dall'agenzia, mi dice: ci serve un video di un pompino veloce. E io, in che senso veloce? Cioè, ma nel senso che serve subito che il pompino deve essere veloce. Non ho capito. Vabbè, guardo lui che stava guardando
tutto il tempo. Era veloce da far subito.
Un minuto. Però non dall'inizio.
La durata di un minuto del video. Sì, okay.
Quindi interrompiamo il dottor House e gli dico: ascolta.
Aspetta, cioè, perché ti arriva il messaggio dell'agenzia, ovviamente su WhatsApp.
Gli serviva subito.
Dall'altra parte.
Su WhatsApp, sì.
Dicendoti: ok, ci siamo, ci serve un. Cioè, questo chiede, e tu non lo sai perché tu non l'hai visto. Lo guardavano loro.
Sì, loro erano in chat. E gli hanno chiesto, ma erano disposti a pagarlo $100 questo video di un minuto. E quindi per questa volta qui mi ha scritto e mi ha detto: facci un video. E niente, quindi.
L'agenzia si dimostra da subito molto preparata. Già dalle prime settimane garantisce un buon ingresso economico. Gestiscono tutto loro. Rispondono ai messaggi, pianificano i post e ti contattano quando tutto è pronto per ricevere il pagamento di un utente. Fino a questo punto, Eva non ha ancora realmente mai visto il meccanismo della piattaforma. Non lo ha mai usato, lei direttamente. Ma il legame con l'agenzia sta per incrinarsi.
Succede che scrivo a loro e gli dico: ciao, scusate, ma cosa state facendo? L'agenzia quella volta lì ha inviato a tutti un video che non volevo fosse inviato a tutti. Per cui io ho detto: no, questa cosa mi fa molto arrabbiare e siete venuti meno al contratto sostanzialmente. Sono stati molto carini in realtà e hanno detto: è vero. E quindi ti lasceremo tutto il canale con gli iscritti, perché siamo venuti meno noi agli accordi scritti sul contratto. E da lì inizio a vederci che fare io.
Eva racconta la separazione con l'agenzia come un passaggio fortunato, perché grazie a loro ha capito in qualche modo i meccanismi del sito e si sente pronta a gestire il suo OnlyFans in prima persona. Oltretutto, cosa da non sottovalutare, in questo modo risparmierà le commissioni dovute all'agenzia, che valgono il 50% dei suoi guadagni.
Diciamo che hai anche voglia di avere un po' più di interazione con le persone, secondo me, perché io comunque ero curiosa, andavo a vedere i messaggi ogni tanto, a volte leggevo cose che non mi piacevano, quindi tutto sommato dopo un po' di mesi quando c'è stata anche un po', secondo me, una mia presa di, come dire, confidenza col sito stesso e con l'idea di fare questa cosa, mi sono anche un po' lasciata andare. Inizialmente non volevo fare masturbazione, quindi erano solo video di spogliarelli, piuttosto, cioè spogliarelli per l'amore del cielo, non proprio così, però insomma in cui al massimo fai un topless, ecco. Poi lì dici: vabbè dai, andiamo avanti. No, in realtà è proprio un abituarsi alla cosa, è un renderlo normale. Io adesso non mi scandalizzerei mai, ma né a vedere la foto di una persona nuda, né a farmi vedere nuda, cioè non mi interessa più. La mia intimità non è più i miei genitali, per intenderci. Quello è, ho assunto un tale distacco dalla cosa che per me non è importante che uno mi veda il culo, mi veda le tette, sostanzialmente.
È proprio un abituarsi alla cosa, è un renderlo normale. Il percorso di Eva, per quanto graduale, è definito, al punto da mettere in discussione il concetto stesso di intimità. Questo, come abbiamo visto, è avvenuto sulla spinta di un tornaconto economico. Ma non bisogna cadere nel tranello di credere che OnlyFans ti faccia fare soldi in maniera facile. Per far funzionare la piattaforma, serve costanza e impegno per gestire le richieste degli utenti.
2 ore al giorno di, diciamo, back office, in cui appunto rispondo un po' di messaggi, pianifico anche un po' i post, perché poi devo mettere un tanto una storia anche lì, e devo mettere o mando un video a tutti, oppure mando un messaggio, oppure faccio la promozione con un'altra ragazza, oppure faccio la promozione su Telegram. Quello lo faccio in treno, quindi faccio all'andata, è la mattina presto, quindi tendenzialmente sono tutti un po' addormentati e non, esatto, non sono
perché
molto affamati.
Si vede che sei online.
Sì, però si può togliere volendo, però è meglio tenerlo secondo me, perché vedono anche che sei online, a volte si, ti scrivono di spontanea volontà. Al ritorno già il pomeriggio la gente inizia ad essere, non so, più arrapata e già è più difficile fare il back office il pomeriggio, che poi alla fine rimani lì con quello che ti chiede, ce l'hai un video così, ce l'hai un video cos'ha, mi faresti un video personalizzato, dai c'ho voglia, dai c'ho voglia, dai c'ho voglia, era così. La sera ho mandato un video con scritto: questo video costa come un gin tonic perché sono ubriaca e per stasera va bene così. E quindi ho inviato il video a meno, e quindi tutti a comprarmi il video perché per la prima volta costava di meno.
E funziona?
Sì, sì, sì. In realtà ti pagano tanto per il tempo che dedichi a loro. Per cui se ti vedono che sei online e che gli rispondi ai messaggi, a volte anche senza mandar video, senza mandar nulla, mi mandano mance. Solo per chiacchierare. Comunque di gente attiva che paga sono 250 persone.
Da sempre?
Sì. Di cui 64 benestanti e 25 VIP. Addirittura. Sì, di attivi ne ho più o meno 300.
Che lì, questi VIP, cioè ormai è gente che conosci da 5 mesi o
sì.
Rotano?
No, sono quasi sempre gli stessi. Dipende, poi alcuni restano, altri spariscono, altri li becca la fidanzata, altri sono troppo dentro e a un certo punto me lo dicono, guarda, mi devo togliere, alcuni sanno anche il mio nome appunto, e mi devo togliere perché non ce la faccio più, mi dicono proprio sto impazzendo perché sono sempre attaccato qua, sto diventando una droga, me ne rendo conto, si aprono comunque, parlano anche di queste cose.
Quindi abbiamo una strategia. L'abbonamento gratuito e la vendita di contenuti esclusivi agli utenti che lo richiedono. Non mi resta da scoprire che cosa chiedono.
Allora basta mandare la foto del pisello sostanzialmente e ne ricevo di media 30 al giorno.
Diversi.
Diversi, sì, dalle, sì, sì, tutti diversi.
Cioè 30 cristiani ti mandano.
Sì, e ogni volta chiedono... Ti piace? Com'è? Ti piace? E io ovviamente ho deciso che se vogliono saperlo, mi devono pagare. E quindi lì nasce questa cosa del D-Crate, che è molto divertente. Io quando l'ho scoperto ero un attimo basita, perché dicevo, ma veramente un uomo pagherebbe per sentirsi dire cosa ne pensa una ragazza del pisello? E quindi lo metto a un prezzo molto basso, lo metto in genere a $10, però anche lì sono molto sincera. Se uno mi manda il pene piccolo, io gli dico ce l'hai piccolo, non so cosa dirgli. Oppure mi mandano dei video da rifare. Per cui una volta mi sono inviato un video di questa qui che faceva il conto alla rovescia per farlo venire, piuttosto che gli diceva esattamente come toccarsi, era parlare. Io lì non mi sono toccata, avevo i piedi davanti, quasi davanti alla fotocamera, diciamo, non si vedeva niente e dovevo dirgli come farsi una sega sostanzialmente.
Alcune richieste degli utenti sono facili da esaudire, altre invece lo sono meno.
Lui è stato un'esperienza fidanzata dall'inizio alla fine, con tanto di ghosting finale, perché è stata un'esperienza negativa. Lui era una persona che voleva avere una corrispondenza con me su un altro sito, non su WhatsApp, su Telegram, sempre perché non c'è il numero di telefono almeno, e puoi bloccare l'utente in un attimo. E mi propone, lui mi ha proposto $200 per un mese per avere il buongiorno, la buonanotte, parlarci, chiedergli come sta, far finta di essere la sua fidanzata con cui lui potesse messaggiare. Ma a me non piaceva proprio. Io pace all'anima sua, spero sia ancora bene, sia vivo, perché l'ho bloccato ovunque, ma era insopportabile, non avrà mai una ragazza questo qua. E io non so veramente... Addirittura una volta uscivo con un mio amico, uscivo con un ragazzo e niente di serio eccetera eccetera, e gli avevo detto: "Toh, dai, parlaci un po' tu con lui perché non lo sopporto più", e anche lui mi ha detto: "No vabbè, ma non può far così con le ragazze questo qua, cioè è frustrante, ma non si sa perché". Ma quindi dopo i 30 giorni precisi di corrispondenza, tra l'altro neanche da parte mia, neanche troppo soddisfacente, se dovesse fare una recensione dell'esperienza, secondo me su 10 sarebbe 2, perché sono stata veramente una fidanzata terribile con lui.
Altre richieste ancora, invece, si rivelano proprio strane.
Un video che è stato venduto a $70 di 1 minuto e 22 secondi in cui ci sono io completamente vestita, addirittura con il cappellino di lana perché tornavo da fare la spesa, in cui mi toglievo le calze e lo insultavo facendo appunto finta di trattarlo molto male, quasi a calci, col telefono per terra, eccetera, eccetera. Quello lì è stato un altro video strano. Lui, come ringraziamento, mi ha inviato un video di lui, tra l'altro un bel ragazzo, che puliva il gabinetto con la lingua. Sì, però lo faceva per me, dai, è stato carino. Bello, era un bel ragazzo, veramente incredibile.
$70. Perché?
Finché non mi ritrovo in casa, va tutto bene. Cioè, l'allarme suona tutto direttamente collegato con il centro di Oslo, non lo so. Quindi c'è il filo spinato, ho due Doberman velenosi e non arriverà.
Non hai mai paura?
No, in realtà no, non ho paura. Anche perché non sono l'unica che lo fa. E sinceramente non penso che... Non so, poi io sono una che ha molta fiducia nell'umanità. Sicuramente come audience sono persone più problematiche, secondo me. Quindi, poi non è detto, non tutti, per l'amor del cielo, alcuni semplicemente sono stressati e devono sfogarsi. Però sì, cerco di non dire mai dove sono, ecco. Adesso che mi stanno conoscendo un po' più persone di questa zona, a volte mi incontrano sul treno e poi me lo scrivono dopo, mi scrivono oggi ti ho vista sul treno. Ecco, questa cosa mi piace, piuttosto preferirei venissero lì, mi salutassero, però di sentirmi a volte osservata così e non capire perché, quello mi dà un po' fastidio. Quello fa un po'... è un po' inquietante quello, è un po' la parte negativa.
Una delle prime domande che mi pongo di fronte ad una scelta come quella di Eva è se non la infastidisce sapere che anche persone al di fuori di OnlyFans possano accedere ai contenuti che lei produce, che anche le persone della vita fuori da internet possano sapere quello che fa. Ma la risposta è molto semplice. Lo sanno tutti.
Sì, sì. E molti, quasi tutti, sono interessati ad aprirne uno. Io ogni volta che parlo con qualcuno di questa cosa o sono disposti a fare contenuti con me oppure le ragazze, lo farei anch'io. Ma posso per caso non metterci la faccia? Ma posso farlo solo di... Io tutti. Da quando l'ho aperto nessuno mi ha mai detto ma cosa stai facendo? Lo sta facendo talmente tanta gente e comunque i miei coetanei sono talmente abituati a questa cosa che non è niente di scandaloso. Certo fa parlare, perché fa gossip, perché c'è chi mi riconosce, c'è chi non conosco e mi trova da una parte che addirittura mi dice ma sei tu.
Invece persone più... noti una differenza con invece persone più grandi che non lo capiscono, che...
Ma anche con persone più grandi sono tutti molto curiosi. Non so se sono più divertiti e curiosi allo stesso tempo, però mi fanno tutti molte domande. Qualcuno, forse quelli più resti, mi dicono beh guarda io non lo farei mai, però brava fallo, cioè se ti... nessuno lo vede in modo brutale, ecco, non è una cosa mal vista
e nessuno lo vede come una cosa pericolosa.
No, mi dicono sempre non fai del male a nessuno e il mio datore di lavoro lo sa, infatti sa che non voglio fare tante ore a lavoro e anche lui si è messo a ridere, fa cazzo lo faccio anch'io, fai bene, brava. Anche lui lo sa, colleghi lo sanno
tutti quello che fa Eva, tranne i parenti. Ma anche in questo senso un primo passo è già stato fatto. Eva lo ha detto a sua sorella.
È molto diversa da me lei, premetto.
Perché
questo.
Hai voluto dirglielo?
Perché volevo tastare il territorio, fare coming out con i familiari sostanzialmente. E in quella telefonata con lei mi sentivo abbastanza in confidenza e siccome appunto sta diventando una cosa grande tra i guadagni eccetera, prima o poi devo dirlo a tutti, anche a mia mamma. E quindi niente, ho deciso di dirlo a lei e
inizialmente non credeva alla cosa, mi fa: ma in che senso, scusami? Nel senso che sì, faccio OnlyFans. Ma stai scherzando? Ma tu stai facendo la prostituta? No, tendenzialmente no. Sì, tu stai vendendo il tuo corpo? No, io sto vendendo dei contenuti e la mia immagine. Punto. Non sto vendendo il mio corpo perché nessuno mi tocca e la prostituzione è ben diversa. Non ci sono né rischi né contatto con queste persone, non so neanche che faccia abbiano molti di loro. Quindi assolutamente non c'entra nulla con la prostituzione. Tant'è che io addirittura non farei Pornhub, per dire, non voglio fare la pornostar, non voglio fare la prostituta. Sono una persona che sta cercando di far due soldi con questa cosa e si diverte facendolo.
Tra alti e bassi, Eva, nei 5 mesi in cui ha usato OnlyFans, ha guadagnato più di $10,000, $2,000 abbondanti al mese. Non sono pochi. Ma la prossima storia che voglio raccontarti è diversa. Qui il guadagno è più alto. Qui alziamo decisamente la posta.
Perché molti ci scrivono, però guadagnate così tanto e non è la stessa fatica che fa il muratore per portarsi a casa 1500 euro al mese. Ma io ho fatto il magazziniere, lo so benissimo. Io potrei dire anche la cifra, però so che poi molta gente ci scriverebbe: ah, vi sembra giusto guadagnare così tanto? Boh, sì, cioè se io investo su me stesso, se lo faccio bene, è giusto che guadagno anche di più.
E quando ti scrivono: secondo me non è giusto che guadagni così tanto, cosa gli rispondi?
Gli rispondo che secondo me non è neanche giusto che un politico guadagni così tanto, o un calciatore, però.
Quanto si può arrivare a guadagnare con OnlyFans? Te lo racconto nel prossimo episodio di Comprami. Shinra Tensei 98. I nuovi anarchici.
Voi quanto guadagnate al mese?
Abbiamo detto una cifra.
Fammi capire, da che cifra hai smesso di dire?
Dai 20,000.
Comprami è un podcast di Daniele Vaschi, scritto con Andrea Franceschi. Disponibile sul sito del Sole 24 Ore e su tutte le piattaforme di streaming. Voce narrante e interviste Daniele Vaschi. Musiche originali e cura editoriale Andrea Franceschi. Mixaggio e post-produzione Luca Ottoboni. Eva è un nome di fantasia. Riferimenti a luoghi o persone sono stati omessi per mantenere l'anonimato della fonte. Se anche tu hai storie che hanno a che fare con OnlyFans, scrivici. L'email è comprami@ilsole24ore.com.